andiamo a parlare di Nicolas Luhmann, a proposito di quello che, così come sottotitolo, diciamo, abbiamo individuato come potere indecifrabile. Luhmann, che sicuramente risulta meno noto rispetto ad altri autori che abbiamo affrontato, è una figura, diciamo così, di primissimo piano negli studi di sociologia e di funzionamento della diciamo così, della dimensione burocratica, perché è stato tra l'altro funzionario tedesco, quindi lui è partito da un'esperienza sua, diciamo, era impiegato in una posizione già dirigenziale, credo, nonostante la giovane età, in Germania, successivamente si è dedicato invece all'elaborazione teorica diciamo così, di quello che è il potere, cioè di un nuovo orizzonte all'interno del quale interpretare il potere, ovviamente in una condizione, in un quadro politico totalmente diverso rispetto a quello che poteva essere l'oggetto delle elaborazioni di appunto un Hegel, un Nietzsche, ma anche uno Schmitt, per intendersi, no? O un Benjamin. Cioè, il problema qual è? Il problema è la legittimità di questo potere, cioè com'è che il potere può autolegittimarsi? Perché è evidente che in un'ottica in cui si dà per scontata l'organizzazione democratica, no, dello Stato, c'è un problema enorme nella legittimità che il potere deve tutte le volte alimentare. In questo intendo dire, non c'è un sovrano riconosciuto che quindi garantisce una continuità, no? Il fatto che ci siano soltanto una serie di procedure rende naturalmente problematico il riconoscimento di legittimità del potere, perché, come diceva lo stesso Weber a proposito dell'apparato burocratico già negli anni 20, il vero problema è che la burocrazia funziona meravigliosamente a patto di sapere che l'apice della dimensione burocratica non può essere burocratico. Cioè, ci sono dei momenti in cui si tratta di decidere in una maniera qualitativa quale direzione prendere, e quella dimensione non può essere a sua volta affidata alla burocrazia. Beh, appunto, il problema è che con Luhmann questa stessa affermazione, di cui tutti noi, no, siamo grati a Weber perché ci fa capire molte cose, cioè il fatto sostanzialmente che altro è un potere, no, di gestione di un ordinamento una volta che l'ordinamento è fatto, altro è il potere che istituisce e che dirige questa stessa organizzazione. Il problema però, soprattutto in ambito democratico, è questo: che invece la burocrazia si concepisce sempre di più come un sistema assolutamente chiuso, che quindi deve fondamentalmente autolegittimarsi in se stesso. Cioè la procedura deve trovare il modo di legittimare lo stesso scorrere, potremmo dire così, del potere all'interno delle sue varie ramificazioni. Non si tratta cioè più di porre il problema «è legittimo» nel senso di chiedere a chi ci riferiamo, cioè qual è l'individuo o quali sono i gruppi di individui a cui ci riferiamo per capire se questo potere è legittimo o no. No, la legittimità è garantita dal fatto che il potere scorra all'interno di queste ramificazioni e, cosa essenziale, le moltiplichi. Il potere si autolegittima tramite, potremmo dire così, una totalmente neutrale, priva di qualsiasi, come dire, connotazione di valore, un aumento delle interconnessioni tra quelli che sono i centri di potere già esistenti. Cioè, l'aumento di interconnessioni apre il campo a nuove possibilità in cui il potere può naturalmente svilupparsi, senza che l'aumento di queste interconnessioni, questa è una cosa su cui Luhmann insiste moltissimo già nel testo, appunto, che in realtà in italiano trovate sotto la dicitura potere e complessità sociale, in realtà il titolo vero in tedesco è Macht e basta, cioè è potere, sia in uno degli ultimi, anzi nel suo ultimo testo, che è stato pubblicato anche postumo, rivedendo tutta una serie di appunti tra l'altro, che è Organizzazione e decisione. Questo è uscito nel 2005 ed è praticamente il suo ultimo testo non completato, non ultimato, e quindi in entrambi, e quindi in generale nel corso della sua produzione, Luhmann insiste nel dire che non si tratta di parlare di una razionalità dell'interconnessione, cioè non stiamo dicendo che delle interconnessioni devono avere una loro razionalità per poter aumentare il proprio potere, quindi ci deve essere una razionalità allo scopo o cose di questo genere. No, la interconnessione già di per sé, in quanto collegamento tra due elementi, a prescindere che questo sia razionale o no, già di per sé genera potere. E quindi l'unico modo che noi abbiamo per farci un'idea di come possa funzionare la cosa è riferirci alla idea di codice. Allora, per codice, dice Luhmann, noi intendiamo una struttura capace di cercare per una qualunque voce nel proprio raggio di competenza un'altra voce complementare coordinandole tra loro. Questo è un codice, cioè il codice significa che, dato una certa voce da un lato, si sa trovare una voce coordinata in un altro ambito. Capite che qui non è in questione una razionalità. Uno può dire, certo, diciamo, ci deve essere una razionalità nel senso che questo collegamento non può essere fatto arbitrariamente. Non è neanche così vero. Il codice istituisce esattamente l'arbitrarietà di questo collegamento. Basta che questo collegamento, stabilito in maniera arbitraria, per cui io so che da A si deve passare a B, no? Sia naturalmente ripetuto e quindi il potere possa abituarsi a passare in questo meccanismo, cioè in questa correlazione. Il codice di per sé deve soltanto coordinare, non deve stabilire la razionalità di questo coordinamento. Con una precisazione molto molto chiara da parte di Luhmann, immediata: siccome non si tratta nel caso del codice né di un modello, né di una carta e nemmeno di un piano, cioè di organizzazione, il codice non si occupa di organizzare completamente un intero, non è una mappa che in qualche modo ha bisogno di essere almeno parzialmente fedele e intrecciarsi, no, a un territorio. Non essendo modelli, carte né piani, essi, i codici, non hanno bisogno di assomigliare a ciò che viene reso possibile da essi. Cioè il codice non è qualcosa che si fa carico del modo in cui stanno le cose per dire adesso le organizziamo meglio. Il codice in realtà è qualcosa che non si, non si dà pena di assomigliare a ciò che viene reso possibile da esso. Può sembrare una cosa, come dire, molto strana, in realtà la matematica moderna, per esempio, funziona esattamente così. La matematica moderna non si occupa di assomigliare a qualcosa. Un algoritmo non è che ha bisogno di assomigliare a qualcosa per trarne legittimità. Un algoritmo produce un risultato, qualunque esso sia, e quello è il risultato prodotto. Fine. E che cos'è questo risultato? Si intreccia alla realtà? È legato alla realtà? No, l'algoritmo dice assolutamente no. È l'ambito della produzione. Facciamo un esempio molto molto banale che forse può aiutarci. In ambito proprio matematico, come voi sapete, tutte le volte che si fa l'estrazione di radice di un numero, no, noi abbiamo un problema, cioè il fatto che, siccome se io moltiplico, diciamo, 2 per 2 ottengo 4, ma anche se moltiplico meno 2 per meno 2 ottengo 4, l'estrazione di radice quadrata di un qualsiasi numero può essere realizzata sulla base di numeri positivi. Cioè, se io vi dico qual è la radice di 4, va bene, ma qual è la radice di meno 4? Non c'è, perché nessun numero moltiplicato per se stesso può dare un risultato negativo, giusto?
Sì.
Quindi, semplifichiamo al massimo, qual è la radice di meno 1? Non si sa, evidentemente, no? In realtà la cosa, diciamo, non è che si risolve, cioè non è che possiamo andare in giro a cercare un numero che corrisponda a questa cosa, perché non c'è nessun numero che corrisponda a questa cosa se lo cerchiamo tra gli altri, diciamo così, nei numeri naturali. Ci si inventa una cosa che è un numero complesso, i, il quale che proprietà ha? Nessuna, se non il fatto che moltiplicato per se stesso dà esattamente meno 1. Cioè, questo numero io lo trovo non perché lo sto costruendo in base a qualcosa che trovo nella realtà, per cui se ho due mele e due pere, no, e le sommo, ho quattro pezzi di frutta. A
A questo punto uno potrebbe pensare che i numeri matematici hanno a che fare con la realtà. No, non è che io posso, una volta che ho trovato questo numero, andarlo a cercare, chissà dov'è, chissà se riesco a trovare un numero. Non c'è questo numero in realtà, non lo trovate. No? Abbiamo deciso che, cioè, quindi tutta e solo la sua identità è questa. Cioè, è avere come dare come risultato meno uno, se moltiplicato per se stesso. Fine.
Ma ha senso.
Ok. Questa cosa ha un enorme senso perché poi nello studio di funzione serve come, cioè ti trovi dei risultati che dici dove vado a sbattere adesso, per cui appunto a fine 700 Gauss si occupa, siccome questa cosa è stata scoperta tra fine 500 e inizio 600 si comincia a usare, il problema era troviamogli un'algebra, che cioè troviamo il modo in cui questo numero si inserisca, no, in una dimensione algebrica, no? E Gauss si occupa di creare un'algebra per questo numero, ma di nuovo non è che un'algebra è il modo in cui questo numero si rapporta alle cose concrete, alle cose materiali, no, il modo in cui si sviluppa il rapporto agli altri numeri, fine. Questo è. E appunto non lo si trova in giro, ma la matematica se ne frega che questa cosa non si trovi, cioè io posso trovare numeri reali di patate, mele, cose, ma non è che posso trovare un i, cioè un numero complesso di patate, mele e pere, non esiste, no? Ciononostante questa cosa qui esiste come? Cioè è un classico risultato trovato per inversione, come diceva anche Mach, no? Ora, questo cosa vuol dire? Che il codice, appunto, non ha bisogno, da questo punto di vista, di assomigliare, dicevamo, a ciò che rende possibile, perché naturalmente questa cosa cos'è che fa? Mi rende possibile fare una serie di operazioni, quindi non è neutrale, non è che dice, beh, che ci sia o non ci sia, no, se c'è io posso andare avanti in una serie di operazioni, se non c'è io ho dei problemi a risolvere delle cose. Questo vuol dire che in realtà quello che il codice fa è garantire semplicemente che il potere scorra all'interno di questi nuovi circuiti, di queste nuove connessioni che abbiamo trovato. Un paragrafo che, diciamo, con tutte le differenze assomiglia molto a quello che avevamo letto in microfisica del potere. Il potere inizia a scorrere, cioè ad assumere la forma di un processo che trasmette la complessità ridotta di decisione in decisione. Cioè, se io devo dire chissà cosa diavolo sarà quella radice di meno 1, io decido che vale i, quindi riduco la complessità del problema perché gli ho dato un nome, no? E il potere comincia a scorrere. Il carattere fluido del potere è l'effetto di un codice specifico, non diversamente da quanto accade nel caso del denaro. Il denaro è un codice. Dal punto di vista sociologico, e Luhmann usa sempre questi due esempi, il denaro e l'amore, sono due codici, cioè sono due modi in cui il potere scorre, no? In maniera tale che, dice, l'impressione che il potere scorra nasce dalla successione di eventi, semplicemente dal fatto, cioè, che il potere, no, si articola in una successione di eventi. Questo naturalmente porta tutta una serie di conseguenze che vediamo piuttosto rapidamente, tra cui per esempio, innanzitutto, il potere non si fa strumento di una volontà preesistente, cioè non è che il potere è uno strumento in mano a qualcuno che già lo possiede e che quindi lo ha nella cassetta degli attrezzi pronto ad essere utilizzato. Al contrario, è il potere che fa nascere questa volontà ed è il potere che può impegnarla, vincolarla, indurla all'assorbimento di rischi e di incertezze, metterla persino in tentazione e farla fallire. Cioè non c'è un detentore del potere, naturalmente, no? Perché una volta che io adopero questa formula, ci mettiamo d'accordo che i vale appunto radice di meno 1, beh, questo evidentemente non è un potere mio. È un codice che ci siamo dati, alla luce del quale alcune operazioni diventano possibili per tutti, mica solo per me. Quindi in che senso dovrebbe essere un mio strumento? Quindi non è il potere, non è strumento di una volontà già preesistente. Al contrario, è il potere che fa nascere questa volontà. Cioè una volta che noi abbiamo quel codice, sappiamo come risolvere tutta una serie di operazioni, cioè ridurre la complessità di quell'operazione. Questo comporta
dal punto di vista di Luhmann, una conseguenza chiarissima, cioè l'insieme di questi fenomeni ci induce a porre il problema dei limiti della possibilità di politicizzazione del potere. Perché è chiaro che se io non ho un referente, se il potere non è uno strumento detenuto da qualcuno, ma è anzi colui che crea il detentore stesso, perché non c'è un detentore, ma è lo scorrere, no? che rende possibile a tanti vari detentori di essere semplicemente tappe del suo scorrere, è chiaro che questo potere non può essere politicizzato. Cioè potremmo arrivare a dire la stessa divisione dei poteri, che è un cardine, no, della nostra, dei nostri ordinamenti costituzionali a vari livelli, per cui la tripartizione, no, proposta da Montesquieu, è intesa da sempre come uno dei modi con cui si manifesta più chiaramente una qualsiasi capacità di articolazione del potere politico, no? Noi l'abbiamo sempre vista così. Luhmann la vede come la prima dimostrazione del fatto che nella misura in cui tu articoli il potere aumenta. Cioè, se tu tieni il potere come un blocco unico, sovrano, questo potere può fare delle cose, ma non poi tante. Se tu cominci a dividerlo, il potere diventa più potente. Cioè, la divisione del potere, l'articolazione del potere, la progressiva limitazione di un centro con l'altro, no? È qualcosa che serve perché incrementa le possibilità del potere stesso.
Senti, scusa, puoi ripetere la definizione del codice?
Sì, allora il codice è ciò che, tengo la definizione sua, così almeno siamo, non dico corbellerie. Allora,
codificati.
Intendiamo per codice una struttura, dice, capace di cercare per una qualunque voce nel proprio raggio di competenza un'altra voce complementare, coordinandole naturalmente tra loro. Attenzione, il codice cerca un'altra voce. Questo è proprio il carattere di arbitrio puro, no? Cioè, non è che il codice dice io sono legittimato a fare questo per cui... No, cerca una voce che sia... e poi la coordina.
Facciamo un esempio?
Sì, si può fare un esempio molto banale. Tutte le volte che io dico che queste quattro lettere qui... hanno a che fare con ciò che noi intendiamo per abitazione, questo è un codice. Ed è talmente ovvio che non c'è nessuna correlazione tra questa cosa e la realtà che si sta costituendo, che se fossi, non so, in Inghilterra dovrei dire home. Sono quattro lettere totalmente diverse, che pure vogliono dire sostanzialmente la stessa cosa, eppure se ci pensate non esattamente poi la stessa cosa, no? Perché ciascuna lingua ha la sua sfumatura di significato, eccetera. E questo vuol dire che è ancora più arbitraria. Cioè l'identificazione implica che tutte le volte che una lingua fa questa operazione sta in realtà ritagliando il mondo in un modo che le sia comodo, creando delle strutture poi che non hanno la necessità di assomigliare poi a quello che effettivamente indicano, no? Se io uso questa cosa qua tramite una metafora, se io la uso durante un discorso, noi non siamo soliti tutte le volte coordinare tutte le parole alle cose che si stanno riferendo ad esse, ma vediamo che cos'è il risultato complessivo della frase come produzione di qualcosa che non si preoccupa assolutamente di assomigliare a quello che c'è già, ma di creare qualcosa di nuovo, no?
Casa e il codice, qual è la luce, qual è il correlato?
La casa, l'abitazione.
È come su Google, quando
la casetta,
un nome,
e arriva la voce, qual è?
Significato.
No, allora, qui si lega, il codice si occupa di collegare una voce,
un significante,
a un'altra voce.
Qual è la prima voce?
Casa
come bene, e questa è la seconda.
Ma non è il discorso linguistico del significato?
Sì, ma io ho fatto... Allora, se mi si chiede un esempio, l'esempio più clamoroso, per usare una cosa che noi adoperiamo continuamente, è questo.
Cioè, nel senso che siamo molto abituati nel linguaggio, no, a codificare la realtà, ma non nel senso che poi la realtà debba corrispondere alle parole che noi utilizziamo, perché le parole che noi utilizziamo composte tra di loro, ringraziando il cielo, producono degli effetti, non soltanto si limitano a registrare delle cose, no? Cioè io combinando all'interno di questo codice una serie di strutture posso in realtà dire che non mi sto adeguando a quello che è la realtà, ma la sto producendo.
Ma si può per esempio collegare casa, scelgo, luogo, due parole arbitrarie.
No, non due parole arbitrarie, due voci, si dice due voci, cioè questa è la definizione. Poi per voce si intende un elemento a un altro. Facciamo un altro esempio: nella misura in cui io collego la stessa casa, cioè la casa vera e propria fatta di mattoni, eccetera, eccetera, anche soltanto a questo simbolo, questo di per sé è già un codice, no?
Sì. Ma ovviamente. Nel potere non riesco.
Come?
Nel potere non riesco a vederlo, cioè lì è linguisticamente un concetto di codice.
Beh, allora, se io parlo a lei della casa, lei non crede che ci sia in questo momento un trasferimento evidentemente di potere tra me e lei? Che ci stiamo mettendo d'accordo sullo stesso significato, che sappiamo esattamente, siamo coordinati da quella medesima voce, nel senso che quando io dico casa lei intende albero, per esempio, ne passa come di potere, no?
Ma forse conviene sempre una cosa: la nozione di comunicazione, così come tende a praticarla Luhmann, è una nozione che dovrebbe in qualche modo garantire nella forma più piena e radicale qualcosa che l'esperienza scientifica, filosofica nell'epoca contemporanea a Luhmann ha in qualche modo scoperto e evidenziato in tanti modi, no? Cioè, voglio dire, prima la signora faceva riferimento alla nozione di significante e significato, quindi essenzialmente termini che ci rinviano ad una linguistica moderna in senso sussuriano, no? Certo, il linguaggio è un codice a sua volta. Esattamente.
E casa è solo un elemento del codice linguistico.
Certamente. Allora, come c'entra il potere? C'entra nel fatto che nel momento in cui lei, questa è la visione di Luhmann, parla una determinata lingua, è in qualche modo tenuto a stare all'interno delle regole di quel codice. Ovvero sì, cioè, ad esempio, facciamo una se si decide che si può parlare, ad esempio, delle cose di cui parliamo qui solo in inglese, secondo voi c'è del potere o no in questa cosa? E direi di sì, perché evidentemente tutta una serie di nessi sono praticabili e altri no. Tutte le volte che noi passiamo da una lingua a un'altra cambiamo anche modo di pensare e in un certo senso diventiamo un po' anche un'altra cosa. Un'operazione di questo tipo è un'operazione che veicola in sé potere. Cioè, come possiamo dire, ieri ci siamo in un certo senso soffermati, abbiamo provato almeno su Foucault, che in un certo senso, lo vedremo poi parlandone più avanti, è qualcosa che rappresenta un'alternativa a quello che può essere un pensiero come quello di Luhmann, nel fare però una cosa simile, partendo dall'accorgersi di qualcosa di analogo. Qui in qualche modo la cosa di cui ci si accorge è in qualche modo espressa nell'espressione del codice, no? Che caratteristica ha il codice rispetto al potere? Istituisce un campo di possibilità e quel campo di possibilità e non altro è in sé un elemento che produce e determina potere. Cioè, se mi si dice tu fai questo gioco e in questo gioco fai quello che vuoi, ma è questo gioco, io sono stato immesso in questo gioco e chi ha definito le regole di questo gioco e verifica la correttezza del mio giocare in questo gioco ha potere su tutto quanto c'è nel gioco.
Vi farò un esempio banale. La prego. Normativa della lingua.
Ecco, bravo. No, spiegalo un attimo perché è l'esempio giusto.
Se lei prende una qualsiasi normativa fiscale, sta all'interno del linguaggio di quel mondo lì. Allora, se lei legge, non ti arriva un esempio, non trovo quanti ne vuole, se lei legge quella cosa la prima volta non capisce quasi nulla. Quindi chi l'ha costruita, che sta dalla parte della burocrazia, ha creato il suo potere con quello. Certo.
Pensi alle clausole scritte in piccolo, la presente, no?
E con un linguaggio.
Ma quando uno dice mi impegno a fare tutte queste cose, scritte in piccolo, a meno che non mi comodi farla. Voglio dire, anche lì c'è un effetto codice, lo sto un po' riducendo. Ma...
Quindi noi potremmo dire qual è la... come dire, la verifica del fatto che attraverso i codici passano una serie di poteri. Il fatto che, per esempio, se io so parlare 5 lingue, non è che ne sapessi parlare soltanto 2. L'ambito dei giochi nei quali io posso giocare, se ne so 5, è molto diverso da quello che è il mio campo di gioco, se ne so soltanto 2. Quindi è chiaro che la lingua, in quanto, diciamo così, tra l'altro, non è un codice tra i tanti, probabilmente è il codice, ma insomma, il linguaggio in quanto tale è evidentemente veicolo di potere, non fosse altro perché se poi a un certo punto io dico a una persona vanni a prendere l'orologio sul tavolo, no? Beh, questo che è un comando verbale, magari sul tavolo non ci sono assolutamente orologi, quindi non è necessario che questa cosa assomigli alla realtà, giusto? Ma nel caso in cui riesca a intercettarla, io per esempio porto questo e non porto questo, quindi è chiaro che io ho potere, come? Perché dico a uno, portami l'orologio e lui mi porta esattamente questo, ma questa disambiguazione dipende da un codice. E quindi io esercito il mio potere grazie a quel codice. Il problema qual è? Che non sono io il detentore di quel codice. Quel codice in qualche modo preesiste e mi sopravanza immensamente, a punto tale che io non so nemmeno, non ho neanche bisogno, e sono talmente poco il detentore di quel codice che io non conosco tutte le strutture possibili di quel codice, ovviamente, nessuno conosce la propria lingua. Conosco una buona parte, una gran quantità di occorrenze, naturalmente, ma appunto, perché non tutto? Perché sicuramente non tutto? Beh, questa è la prova che non ne sono io il creatore, perché se lo fossi dovrei conoscere davvero tutto. Allora, questo è anche il motivo per cui Luhmann, nel suo ultimo testo, Organizzazione e Decisione, cessa di parlare di istituzioni, potere in quanto gestito in particolare da qualche organo preposto a farlo, e dice... Il potere, in realtà, si deve analizzare alla luce semplicemente dell'organizzazione, intendendo per organizzazione qualsiasi sistema autopoietico, cioè che è capace di farsi in se stesso, cioè autopoietico, no? Cioè un modo di fare che è riflessivo, che sa cioè avere effetti su se stesso. Naturalmente la sua ambizione qual è? Tenere conto anche di quello che fa un'istituzione, ovviamente, ma tenere conto anche di quello che fa una società per azioni, di quello che fa anche un collegio degli insegnanti in un liceo, qualsiasi organizzazione. Il suo tentativo è quello di trovare quei caratteri invarianti che caratterizzano qualsiasi modo di gestione del potere. Cioè, se il potere vuole essere in qualche modo gestito e articolato, deve passare da quello che noi chiamiamo organizzazione. Si tratta di capire, naturalmente, che cos'è l'organizzazione. Allora, l'organizzazione è qualcosa che ha due caratteristiche fondamentali, secondo Luhmann, cioè, innanzitutto deve trovare il modo di distinguersi dall'ambiente circostante, come qualsiasi organismo, potremmo dire, no? Ma come qualsiasi cosa, cioè una cosa esiste nella misura in cui si sa distinguere dal suo ambiente circostante. Naturalmente, siccome però questa cosa non può essere vista in maniera statica, cioè come... ammesso che sia così, non è neanche così, ma per intendersi, come questo libro che si distingue dal tavolo. In realtà, naturalmente, noi sappiamo oggi che per distinguere si deve esercitare una certa pressione sul tavolo, il tavolo esercita un'altra pressione sul... quindi neanche questo è statico, però di sicuro non lo può essere un'organizzazione, cioè un'organizzazione deve produrre il suo continuo effetto di disambiguazione rispetto all'ambiente, no? Cioè non è che un'organizzazione si mantiene diversa dall'ambiente così perché l'ha deciso qualcuno, no, è il frutto di continue decisioni che devono alimentare la separatezza dell'organizzazione dall'ambiente. Non è conquistata una volta per sempre, no? Quindi questo è il primo aspetto. E come lo fa però? Cioè in che senso ha bisogno, no, di distinguersi dall'ambiente? Deve, attraverso una serie di decisioni, assorbire l'incertezza. La decisione serve alla organizzazione per distinguersi dall'ambiente. Ma cosa vuol dire prendere una decisione? Prendere una decisione significa in qualche modo assorbire, cioè semplificare, quello che Luhmann chiama il miracolo, no, della riduzione di complessità, ridurre una complessità assorbendo l'incertezza. E naturalmente qui si tratta di fare alcune premesse su che cosa sia questa benedetta decisione, perché naturalmente l'obiettivo è sempre quello di capire com'è che cos'è una decisione, non di nuovo a un singolo livello, a livello di istituzioni o a livello di, che ne so, supermercato che decide come mettere, di un consiglio di classe che decide che cosa fare come problema. Cioè si tratta di capire com'è che tutte queste cose qui nella loro varietà prendono decisioni. C'è qualcosa di comune, tra l'altro, oppure no, perché potremmo anche scoprire che non c'è. Allora, Luhmann dice, in realtà, noi non ci affidiamo chiaramente al paradigma classico della razionalità, per cui sarebbe facile dire tutte queste organizzazioni hanno una loro razionalità allo scopo. No, questo ce lo siamo vietato, nel senso che ora che capiamo poi che cos'è la razionalità allo scopo in un contesto, non finiamo più. Dovremmo di nuovo conoscere l'intero contesto. Ma abbiamo detto, noi prendiamo decisioni proprio perché c'è un grado di incertezza sul contesto. Se sapessimo già tutto, non prenderemmo nessuna decisione, sarebbe già tutto stabilito, non avrei bisogno di decidere. Prendo delle decisioni per ridurre la complessità e assorbire parte, almeno, dell'incertezza che caratterizza il mio ambiente e che quindi costringe l'organizzazione, se vuole mantenersi organizzazione, a prendere delle decisioni. Altrimenti sarebbe travolta da quella incertezza. Quindi non razionalità allo scopo, ma razionalità nel senso di connessione, di trovare dei legami, per cui io decido per esempio di fare così e di non fare cosà, ma non tendendo a giustificare la decisione come se ci fosse un'istanza ultima da cui, no, dipende la mia... No, la mia decisione è fatta in maniera tale che l'ultima decisione presa si legittima alla luce dell'intera serie di decisioni che hanno caratterizzato l'organizzazione. Quindi quello che possiamo fare tramite le decisioni è istituire una connessione rispetto a un'altra. Per cui, per esempio, si decide che il Novecento verrà affrontato in un intero anno scolastico. C'è una razionalità, come dire, immarcescibile in questo? No, è verosimile pensare che tra 1000 anni probabilmente il Novecento non avrà un intero anno, no, in cui verrà studiato. Quindi non è che ci sia una razionalità... allo scopo, no, si stabiliscono delle correlazioni, per cui abbiamo deciso che si dedica un anno intero a studiare il Novecento in terza classico, poniamo in quinta superiore. Ma, dice Luhmann, l'organizzazione in realtà deve decidere tutte le volte senza disporre di un sapere sufficiente, e cioè utilizzando una ridotta capacità di elaborare le informazioni. Cioè questo è il problema strutturale. Noi non sappiamo tutto quello che c'è nell'ambiente fuori, perché se lo sapessimo non ci sarebbe la distinzione tra l'organizzazione e l'ambiente. Proprio perché noi non sappiamo qual è la complessità, siamo costretti tutte le volte ad aggiornare le nostre decisioni. Questo può, diciamo così, trova una sua tranquilla esemplificazione nel rapporto che esiste tra, diciamo così, il mondo della vita e per esempio il mondo del diritto. Il diritto perché tutte le volte deve perfezionare, modificare, no? Perché non sa qual è la complessità che può venire dal mondo della vita, che è il suo ambiente d'altra parte, che è chiaro che non è una cosa separata o staccata, no? Siccome non sa perfettamente tutto quello che può capitare, certo, dovrà mantenere, no, la sua organizzazione alla luce di una serie di decisioni che naturalmente non saranno decisioni razionali in senso puro, ma saranno decisioni che stabiliscono delle connessioni in base a quello che si è manifestato nel mondo della vita, che il diritto non può sapere prima, capite? Cioè, situazioni, occasioni, momenti, ostacoli che si presentano. Quindi si tratta di produrre in qualche modo all'interno della stessa organizzazione quella legittimazione che tiene in piedi l'organizzazione stessa. Perché l'organizzazione non può appellarsi a qualcos'altro, cioè fuori di sé c'è l'ambiente. Non posso appellarmi all'ambiente che di per sé è il caos per me, cioè di per sé è una complessità irriducibile. C'è cioè una continua asimmetricità, diciamo così, tra le informazioni dell'ambiente e, dice Luhmann, la sufficiente fondazione di una decisione. Cioè, siccome l'ambiente è troppo complicato, nessuna organizzazione può nemmeno sperare lontanamente di avere dall'ambiente ciò che sarebbe necessario per fondare la sua decisione. Proviamo a cercare di capire qual è il problema teorico, perché Luhmann parla di questi problemi facendo riferimento anche a un, come dire, a un problema matematico che lui scopre tramite un testo famoso di Spencer Brown del 69, che si intitola Le leggi della forma, in cui noi non faremo ovviamente teoremi di matematica, ma in cui sostanzialmente si dice: tutte le volte che un'organizzazione deve in qualche modo decidere per separarsi dall'ambiente, no? Non è soltanto, come dire, un problema di fatto, la complessità maggiore che c'è nell'ambiente rispetto all'organizzazione. Cioè, uno potrebbe dire: che sfortuna, se sapessi un po' di cose in più ce la farei davvero a fondare la diversità tra organizzazione e ambiente, no? Cioè, se io riuscissi ad avere quelle informazioni che mi mancano potrei farcela. Non è soltanto un problema che ci è andata male, ci mancava tanto così. È strutturale il problema, cioè questa stessa decisione che consente di distinguere tra l'organizzazione e l'ambiente, in realtà capite che è una teoria, cioè implica una teoria che dipende da un'osservazione particolare, cioè da un punto di osservazione in cui mi pongo. Questo taglio, cioè la decisione che consente all'organizzazione di separarsi dall'ambiente, altro è se è visto dal lato dell'organizzazione, altro è se è visto, non dico dal lato dell'ambiente, ma anche soltanto da un osservatore esterno che non deve tenere conto della legittimazione interna dell'organizzazione. Cioè, intendo dire, il modo in cui l'ambiente appare a, per esempio, un dirigente o a un qualsiasi impiegato dell'organizzazione, il modo in cui l'ambiente appare per chi sta all'interno dell'organizzazione, quindi i rapporti che l'organizzazione ha con l'esterno, sono molto diversi da colui che, in quanto esterno all'organizzazione, quindi di fatto in quanto parte dell'ambiente, può vedere che l'organizzazione si è organizzata rispetto all'ambiente stesso. Cioè, per me, che sono interno all'azienda, diciamo, o all'organizzazione, a quello che volete, questa decisione, questa articolazione rispetto all'ambiente ha un certo significato. Per uno che mi vedesse dall'esterno, queste stesse regole potrebbero essere, cioè, per me c'è una razionalità, sono all'interno di questa azienda, so qual è il contesto, so qual è il riferimento, quindi so che c'è un'organizzazione. Per uno che vede da fuori, dice: ma quella decisione lì, che per cui si è deciso di tagliare qua e non qua, è del tutto irrazionale, non si legittima a partire dalla situazione. Perché? Perché naturalmente un conto è guardare questo taglio da questa parte, un conto è guardarlo da qua o anche soltanto dall'altra. Cioè, strutturalmente, potremmo dire, un'organizzazione non è mai in grado di autolegittimarsi. Perché? Perché la teoria sulla base della quale si autolegittima è sempre soltanto un punto di vista, non il punto di vista. Non c'è più, dicevamo anche ieri con Foucault, il punto di vista.
Già vediamo questa situazione. Bisogna adattarsi a quello che è stabilito.
Sì, però diciamo, il problema è che chiaramente noi ci adattiamo, ma appunto il nostro adattarci non è mai soltanto un adattarci, perché è chiaro che il modo in cui noi rispondiamo a questa stessa organizzazione, cioè al fatto che noi viviamo una serie di organizzazioni, influisce a sua volta sull'organizzazione stessa. No? Cosa
no,
che dice?
Io non credo di influire su nessuna organizzazione, devo adeguarmi. Non posso andare lì all'ASA che mi fanno la ricerca, eccetera, e contestare, ma il tempo, contestare questo e quello, bisogna accettare quello che ti danno. Lo sappiamo che è assurdo, che è sbagliato, ma se non ci si mette d'accordo a fare una contestazione numerosa, non so, con un certo potere di forza, non fai niente, voglio dire, se sappiamo già, così è. No? Non mi sono spiegata?
No, è chiarissimo. Allora, il problema è che in quanto noi siamo parte di quel potere che scorre, siamo tappe, no? siamo anche noi interni a quel ciclo di potere, no? Non c'è mai, dicevamo prima, uno che ha deciso che debba andare così e l'altro che deve soltanto subire il fatto che gli altri hanno deciso. Se è vero che non c'è una titolarità del potere, questo vuol dire che non c'è neanche una titolarità del puro governato, per cui io sono soltanto un governato, io non posso fare, io faccio delle cose anche se non voglio, cioè non c'è bisogno di arrivare alla rivoluzione. Quello che lei dice, no, è mettersi tutti insieme e fare quello, vabbè, stravolge l'istituzione e va bene, ma non è l'unica possibilità questa, no? Cioè lei in realtà può tranquillamente far vedere per esempio al medico che, da cui va la ASL, che per esempio sta rovinando le braccia a tutti perché non sa fare un'iniezione, e magari quello viene sostituito, no? Quello è un intervento che lei può fare, modifica l'organizzazione, direi di sì, giusto? Quindi questo vuol dire che lei non è che semplicemente subisce il fatto che qualcuno ha deciso che lì ci deve essere quell'incompetente a fare a rovinare il braccio di chiunque gli passi per...
Però bisogna aspettare che ci siano delle cose salienti, che ci siano delle prove, diciamo.
Sì, però appunto, sì, il mio esempio infatti era... Sì, però diciamo, non è una cosa così enorme, è il fatto che uno ha provocato due lividi. Già soltanto quello, se denunciato, innesca una serie di meccanismi che modificano l'organizzazione, senza andare a chissà quale, no? Giusto?
No, il fatto è che nel momento in cui lei può lamentarsi di una prestazione limitata, lo fa perché lei è parte di un sistema che prevede che lei riceva delle prestazioni, no? Cioè anche questo, all'interno di un sistema che prevede delle prestazioni, lei può anche evidentemente produrre un feedback sull'organizzazione, anzi questo è un problema di qualità dell'organizzazione che consente un momento autoschediastico, per cui c'è un momento di autocorrezione. Questo è esatto, perché voglio dire, ne parleremo dopo quando vi annoio io, ma questa roba capita in Germania, negli anni 60, 70, 80, ed è la proposta di un tizio che prima di fare il filosofo sociologo fa il funzionario pubblico e tira fuori il suo percorso dalle sue esperienze di funzionario. Quindi voglio dire, come poi dico, si tratta per lui di far funzionare esattamente una realtà complessa, e concepirla in questo modo gli dà una serie di possibilità, ecco, no? Però voglio dire, in questo senso, nella organizzazione, nella strutturazione dei codici sociali, in vario modo siamo sempre tutti dentro come attori, in un certo senso, no? Ecco. Dopodiché uno potrebbe fare una critica di questa immaginazione, dicendo no, tu mi rappresenti come un attore costante, invece io sono sempre passivo. Lui allora potrebbe dirti ciò che ti consente di lamentarti del fatto di essere passivo deriva dalla tua internità a ciò a cui vorresti opporti, e qui il gioco diventa complesso. E allora voglio dire, uno si prende Luhmann, si prende Habermas, si prende Blumenberg, i tedeschi come i francesi su queste cose ci hanno discusso fino ad adesso con tesi diverse. Adesso Francesco sta presentando la proposta di Luhmann, no? Che ovviamente, come quella di Foucault ed altri, è una proposta che è stata importante, è importante, possiamo dirne poi tutto quello che vogliamo. Ecco,
no? Allora concludo perché sono già...
Posso dire una cosa?
Sì, sì.
Nella organizzazione ci sono delle suborganizzazioni, ci sono solo delle unità?
Certo, no, è chiaro che non si può, ma è ovvio che l'organizzazione in realtà si struttura e si stratifica al proprio interno, no? In una serie di, naturalmente, di rapporti, no? Che però sono funzionali a fare che cosa? Cioè quando è che noi creiamo, no, una ulteriore stratificazione? Quando non riusciamo più a ridurre la complessità dell'organizzazione dell'ambiente, quindi l'organizzazione si struttura, no? Ma questo vuol dire che in realtà, questo Luhmann lo dice, certo noi possiamo, e se riusciamo nel pomeriggio facciamo anche questo, analizzare come si struttura internamente poi l'organizzazione, ma se uno ci pensa bene, poniamo che questa organizzazione dice adesso io per avere il rapporto con questa mi devo fare un pezzo, no, interno, no, internamente, mi divido in quattro parti, quello che volete voi, no? È chiaro che ciascuna di queste può essere considerata come un'organizzazione autonoma.
Quindi il discorso che noi facciamo tra organizzazione e ambiente è ricorsivo, sì. No? Cioè nel senso che poi ciascun singolo ufficio, come si sa, no? Considera ambiente e molto poco organizzazione l'organizzazione di cui fa parte, no? Quindi è per questo che si può semplificare in questo modo. L'ultima cosa su cui volevo concludere, appunto, però è abbastanza importante, è capire che cosa fa una decisione, cioè che cosa possiamo, come possiamo parlare di decisione, perché appunto finora noi abbiamo dato per scontato che un'organizzazione fa delle decisioni, si modifica, cioè questo gli consente di separarsi totalmente, ma che cos'è la decisione? E per dire questo, Luhmann fa un riferimento a, diciamo, passato e futuro, no? Normalmente noi abbiamo la percezione del passato come di qualcosa di immodificabile, giusto? Cioè il passato non è che si modifica, quello che è stato, diciamo, no? Questo come si articola da un punto di vista, se volete, anche banalmente psicologico, nel senso che noi appunto ricordiamo il passato, ma il ricordo è esattamente l'immagine che noi diamo al passato in modo che sia fermo. Cioè non mi interessa davvero come sono andate le cose, diciamo, no? Con un'immagine, l'immagine che io uso è il modo nel quale la memoria, no, stabilisce una macchia cieca sul passato, perché io non so cos'è il passato. Io ho quella immagine, quel ricordo, che è il modo in cui faccio star fermo il passato, cioè è andata così. Ok? Mentre il futuro, quindi il passato è completamente immodificabile, mentre il futuro è l'indeterminato, no? Cioè il futuro è qualcosa che io non riesco, è talmente complesso che io non riesco a determinarlo. Ora, quando io decido qualcosa in un certo istante, in quell'istante naturalmente si crea qualcosa come il passato e qualcosa come il futuro, no? Diciamo. Che cosa fa la decisione allora? Uso la definizione di Luhmann così. La decisione, se ci pensate bene, trasforma un passato immutabile, perché abbiamo detto che il passato non si cambia, sul quale non si può intervenire, perché no, in un'alternativa ancora aperta sulla quale si deve ancora decidere, perché è chiaro che nel momento in cui io decido sto decidendo esattamente sul fatto che quel passato non mi fa bene, quindi io è come se riaprissi il passato, perché sto dicendo è andata così, è stato così bene, in realtà non è vero, c'è un'alternativa, cioè la decisione che io prendo. Per cui, per esempio, dico, è vero che Napoleone, non so, è morto nel 1815 subito dopo la battaglia di Waterloo? Io potrei dire, è stato sconfitto, magari è morto anche. No, mi faccio una ricerca e dico, quello che io pensavo essere così immutabile può cambiare. Nel senso che dico, tramite quella decisione decido di fare una ricerca e scopro che è morto nel 1821, eccetera, eccetera. Questo lo fa qualsiasi organizzazione quando dice... ci sono sempre stati due uffici in questa azienda, benissimo, quello è il passato immodificabile. Ah, immodificabile, ah sì, e adesso io decido che sono tre e non sono due. Vuol dire che penso di poter cambiare quello che fino a due secondi fa era immodificabile. Perché era immodificabile? Perché in passato sono sempre stati due. E d'altra parte, la decisione non solo riapre il gioco del passato, ma stabilisce una differenza, perché decidi di fare una cosa o l'altra, stabilisce una differenza in base alla quale si deve osservare il futuro e introdurlo come già ordinato, già strutturato nella decisione. Cioè la decisione è qualcosa che altera completamente il nostro rapporto con il passato e con il futuro. Perché? Perché un attimo prima questa cosa qui è tutta piena e modificabile e questa qua è aperta. Potremmo prendere qualsiasi direzione. Un attimo dopo, rispetto alla decisione, il futuro non è più quell'indeterminato, cioè quella possibilità di andare in varie direzioni, ma ho scelto questa, quindi ho strutturato il futuro, no? E per farlo ho modificato il passato, cioè ho sostanzialmente detto che non era vero che fosse così, ma sarà così, per esempio. Per cui la decisione è quella cosa che in realtà modifica il nostro rapporto con quello che noi intendevamo essere il nostro passato e con quell'indeterminato che pensavamo essere il futuro. Cioè, cosa fa la decisione? Fa sì che il futuro non sia più quell'indeterminato che era, no? Ma lo rende perfettamente determinato, cioè perfettamente strutturato. Ho deciso di fare. Come?
Prevedibile il futuro, quindi c'è sempre un'incognita comunque, che non va scartata.
No, allora io sì, allora questo certo, ma nel momento in cui noi parliamo di incognite stiamo parlando esattamente di quello che dicevamo prima, per cui l'ambiente, no? L'ambiente è sempre superiore come numero di informazioni alle informazioni che io possiedo per decidere, quindi è chiaro che qualsiasi mia decisione sarà incompleta, no? Per cui io posso dire in futuro dovrò uscire da una di queste tre porte, no? Per uscire da questa stanza, ok? E quindi in questo momento il mio futuro è del tutto, no? Indeterminato. Io adesso decido nel presente di uscire da lì, ok? È chiaro poi che c'è una complessità per cui se per caso l'architrave di quella porta crolla dovrò prendere un'altra decisione, quindi è chiaro che l'ambiente è sempre più complesso della mia decisione, ma rispetto all'apertura di campo che avevo prima, decido proprio di passare di lì, cioè strutturo il mio futuro. Questo volevo dire, cioè non che a questo punto il futuro andrà per forza così, magari, questo lo so anch'io che non è vero, ma non ho detto questo, ho detto semplicemente che rispetto alla pluralità di opzioni che ho, decidere rispetto al futuro significa eliminare, assorbire, no, o almeno una parte della sua complessità, cioè della sua incertezza, non tutta, perché questo non lo posso fare strutturalmente, avevo detto prima, no, perché l'ambiente è sempre sovraordinato rispetto alla capacità che ha l'organizzazione di assorbire l'incertezza. Basta, mi fermerei qui, ma più che altro per il tempo.
Caffè. Cioccolato.
Sì, no, facciamo un quarto d'ora di pausa.